Ci siamo, il giorno di Pasquetta, il giorno di Pasquetta, per darvi anzitutto gli auguri dalla parte della prof Salmazzo, giusto prof? Buongiorno, buongiorno di Pasquetta.
Buongiorno di Pasquetta anche a te, buongiorno e buona Pasquetta ai nostri ascoltatori, ammesso che ti ascoltino, perché mi pare assurdo, pensa a te che ti ascolti il giorno di Pasquetta invece che essere
prof,
a fare i loro picnic. Del resto l'anno è eccezionale, tocca così.
Appunto, visto che non si sta in giro a fare il picnic, abbiamo detto la facciamo lo stesso perché si sta in casa e non dico sia un giorno come un altro, anzi, è bello che si sia consapevoli che è Pasquetta, anche se non si può uscire, però è un giorno festivo. Però la prof mi ha dato i compiti. Quanti hanno visto i compiti? Orca! Allora aspetta, perché qua c'è una deroga a quelli che sono sempre stati i suoi principi, che per Pasqua non si danno i compiti. In questo caso qualche compituccio ci sta secondo lei?
Allora, di solito qualcosina lo danno, anche se sarebbe meglio di no in un anno normale. Però in quest'anno eccezionale la didattica a distanza è appena cominciata in molte scuole, il sospenderla già per fare una vacanza non è che sembri molto intonato come questione. Però c'è questa questione, c'è stata in giro, adesso ovviamente ogni scuola è stata libera di organizzarsi come voleva, i presidi hanno lasciato, pur invitando i docenti, hanno lasciato libertà e così c'è chi ha fatto didattica a distanza, che sono i moderni compiti di questo periodo, e chi invece ha lasciato pausa perché gli alunni erano stressati.
Direi
che quelli che hanno già cominciato fin da subito le superiori di solito con la didattica a distanza, che è impegnativa, fatta addirittura con un orario tipo scuola, giusto la pausa. Per gli altri, insomma, qualcosina anche il giovedì e il venerdì santo, senza togliere nulla a riti a cui non possiamo partecipare, ma.
Certo. Senta però, ma i limiti d'orario, per esempio, no? Didattica a distanza, è giusto dare, cioè un professore, essendo che non è che l'entrata fisica a scuola, no? Può dare appuntamento anche, che ne so, alle 7 di mattina piuttosto che 11 di mattina, o secondo lei è bene tenere sempre una linea come nella scuola, orario di ingresso e di uscita anche nella didattica a distanza?
Secondo me ci vuole un orario e una programmazione, purtroppo non sempre è possibile. In alcune scuole l'hanno fatto, ti ripeto, molte scuole superiori hanno proprio un orario tipo dalle 8 a mezzogiorno e lì i ragazzi stanno dentro e vedono la prima ora il professore di lettere, la seconda quello di matematica, eccetera. In altri contesti io ho sentito che ci sono lezioni, magari una lezione dalle 9 alle 10 la mattina e una dalle 5 alle 6 il pomeriggio, forse anche perché se in casa il computer con cui collegarsi è uno solo, bisogna anche fare i turni, e se i genitori hanno lo smart working, il lavoro a distanza, si capisce perché stiamo facendo lezione dalle 6 alle 7 di sera, perché i genitori sono disconnessi. Però ci vorrebbe una scansione, un orario, ma anche per i piccini, anche se non fanno didattica a distanza, la giornata non deve essere, l'abbiamo già detto l'altra volta, lasciata allo sbando, perché altrimenti diventa noioso, deve avere un ritmo, una routine, che è quella che di solito facciamo fare i nostri ragazzi,
certo.
Ma va bene anche per gli adulti.
Lei ha toccato anche una cosa della connessione degli orari, perché magari anche i genitori lavorano in smart working, ma se non vado errato un terzo della popolazione non ha la connessione internet o comunque... E in questo caso qua con i ragazzi, perché si scrive anche il successo di didattica a distanza, per carità, però quelli che non hanno un computer o che non hanno la connessione ce n'è di gente, come fanno?
Ce n'è, per fortuna quel dato che dici tu del 30%, che sono andata a riguardarmelo meglio, è relativo a tutte le famiglie italiane, scende al 14% dove c'è almeno un minore in famiglia, quindi dal 14% ci sono, ma sono di meno del 30, insomma, e soprattutto al sud, perché al sud è il 41, quindi ovviamente, quindi diciamo che qui da noi dovrebbe esserci dappertutto, certo che da qualche parte la connessione non è abbastanza veloce, oppure il campo non è coperto, e lì è un problema, ed è per questo che hanno dovuto fare nel decreto che è uscito il 6 aprile la promozione per tutti, perché non potevano punire, tra virgolette, cioè penalizzare quelli che non avevano potuto fare didattica a distanza.
Certo.
Quindi il fatto di dire promossi tutti, qui non si guarda più al merito, qui li vogliamo non fare più niente. Un'altra soluzione quale poteva essere? rimandare tutti all'anno prossimo, nel senso di dire vabbè, quest'anno non finisce adesso, ma finisce, che ne so, al 30 di novembre dell'anno prossimo, o facciamo un anno unico con l'anno prossimo, un po' complicato. Quindi hanno scelto di tutti i promossi.
Però
parlare della motivazione
proprio anticipato, perché io so che sono promosso e vabbè, i compiti vabbè, dai, tanto più se per esempio faccio la terza media, tanto più se faccio la terza media, non vedo più e buonanotte, cioè.
Ma questa è una bella sfida, perché bisogna chiamare i ragazzi alla responsabilità, farli sentire grandi e far sentire che è responsabilità loro, se vogliono accumulare delle conoscenze, del sapere, crescere, discutere, delle competenze, o se vogliono lasciare che questo scalognato momento, come lascia un buco nell'economia, lasci anche un buco dentro la loro formazione. Fatelo questo discorso, glielo devono fare i genitori, secondo me. Il papà che avrà una grossa perdita perché la sua azienda non può produrre, quello che ha un'azienda turistica non può aprire, eccetera, gli dica: almeno tu non farti fregare, tra virgolette, da questo coronavirus, usa lo stesso il tuo tempo per accumulare quelle competenze che ti serviranno domani.
Certo.
E non solo per la promozione, cioè, io credo che chiamare i ragazzi a questo senso di responsabilità, cioè, sia tra l'altro ribaltare il tavolo, come si dice, cioè, le carte in tavolo e girando, non stai studiando per essere promosso, stai studiando per te
stesso, esatto, questo è importante, anche perché ecco, gli esami, no, sono un momento cruciale come termine del percorso scolastico, ma anche proprio come esperienza personale. Io ricordo l'esame di maturità vissuto proprio anche come, cioè, maturazione, l'agitazione, la preparazione, tutto quanto. In questo caso ci sarà un esame light, ancora di più per la terza media, dove ci sarà solo una tesina, no, se non sbaglio.
Sì, perché siccome è molto probabile non si ritornerà a scuola, l'esame di terza media non ci sarà, dovranno solo presentare un elaborato, ovviamente a distanza. Mentre quello dell'esame di maturità di grandi, quello della quinta superiore, sarà solo una prova orale, evidentemente fatta con le commissioni, e però la valutazione sarà, secondo il decreto che è uscito, terrà conto dell'impegno avuto durante il quinquennio, ma soprattutto durante quest'anno, anche con la didattica a distanza. Io spero che appunto abbiano tutti avuto la possibilità di farla, questa didattica a distanza,
certo.
Altrimenti sarebbero penalizzati. Quindi niente 6 politico o 60 unico, ma una valutazione che deve essere seria. Quindi promossi sì, ma con la condizionale, diciamo, no?
Con la condizionale, ecco, il condizionale, prof, c'è anche sulla ripresa del prossimo anno, il 2020-2021, si parla del primo settembre, con un'ipotesi anche di una didattica a distanza, nel senso che le scuole saranno fra gli ultimi, sembra, a poter ripartire con la normalità, no? Visto che ci sono chiaramente assemblamenti, questo è logico. E allora, per questo calendario, lei è d'accordo a cominciare già eventualmente il primo settembre, e ci sarà la didattica a distanza? Se ci sarà, andrà comunque ulteriormente potenziata?
Allora, secondo me è senz'altro cominciare il primo settembre, tra l'altro togliendo dai guai, tra virgolette, tutti quei genitori che di solito sono a lavorare dal primo settembre e hanno i ragazzini a scasso a casa perché le scuole cominciano a metà settembre. Quindi sì, cominciare il primo settembre, bisognerà che si attrezzi bene il Ministero a far essere in classe non solo i ragazzi, che basta dirlo ci sono, ma gli insegnanti, perché sappiamo che soprattutto in scuole di periferia non ci sono tutti gli insegnanti presenti al primo settembre, ecco, questo di sicuro. Poi io non so, ma mi sembra che anche giugno potrebbe venire utilizzato, perché mentre nel decreto c'è scritto che magari il primo periodo verrà utilizzato per fare il recupero e l'integrazione di quanto perso, perché non si fa qualcosa in giugno dopo che è finito, diciamo, l'anno canonico scolastico di metà giugno con gli esami, o chi non ha esami anche prima, nel senso di magari fare il recupero, magari anche individuale, di ragazzini che sono rimasti indietro, sì, o di qualche contenuto fondamentale che non è stato svolto, o di qualche competenza che si vede che uno non ha, farlo con la didattica a distanza, magari per piccoli gruppi, senza convocare tutta la classe, o anche individuale, e farlo, perché altrimenti sì, è una possibilità che va sfruttata, visto che siamo in periodo di emergenza e abbiamo fatto tante vacanze, tra virgolette.
Vedremo se il primo settembre si ricomincerà. Ci sono già gli albergatori del mare che hanno promesso battaglia, perché dicono: se ci togliete anche i 15 giorni di settembre, dove notoriamente le famiglie portano i bambini al mare con le scuole che ricominciano, qua la stagione estiva va diciamo così in un verso sbagliato per settembre. Vabbè, ma queste sono cose che comunque chiaramente vedremo. Però per ritornare ai computer, no? Allora, ci sono alcuni casi interessanti. Per esempio, il comune di Vinallongo ha donato alle scuole dei computer, altri casi virtuosi di comuni che aziende. Fanno lo stesso, anche le aziende che regalano. Ecco, dare l'opportunità ai ragazzi di studiare, perché mica tutti possono avere 3 computer, come diceva giustamente lei. Uno magari serve ai genitori, uno, cioè, voglio dire, qui in questo caso qua servono, no, i computer,
senz'altro. Quindi regalarli alle scuole che si hanno vicino, o dargli i soldi, oppure dargli direttamente i computer, così è più facile per loro, che altrimenti devono fare
sì, meglio, che certo, certo. Più,
in maniera tale che la scuola possa dargli incomodato d'uso ai ragazzini che sa che ne sono privi. E un'altra cosa che si potrebbe fare è quella di, e questo l'ho visto da qualche parte, su qualche giornale, ma non ne ho sentito parlare come attuata, di togliere le password nelle connessioni internet dei condomini.
Certo.
Condomini o case, in maniera tale che anche chi non ce l'ha o ce l'ha più scassata, tra virgolette, possa utilizzare, che tanto non costa niente, cioè saranno le compagnie telefoniche che guadagnano di meno, ma non è che ci perdono, tanto non avrebbero lo stesso la connessione con le persone. Dopo, finito il periodo di emergenza, si rimette la password. E questa è una cosa che io credo che la solidarietà dovrebbe venire fuori, esserci subito e non mettersi a discutere. Invece questa cosa l'ho vista accennata e poi è sparita.
Certo.
Quindi se qualcuno sa come fare, diamo questo appello il giorno di Pasquetta, non so chi l'ascolti, insomma, si semina, il vento la porterà.
Esatto, c'è un'azienda bellunese che ha donato per qualche mese la propria connessione wifi gratis a chi lo vuole. Questa è una gran bella notizia.
Molto
come
bene,
come
bene.
Ecco il bonus docenti, no? Magari c'è qualcuno anche che non lo usa perché dice non c'è bisogno, e c'è un esempio positivo anche in questo senso, vero prof? Dei docenti che hanno fatto una donazione.
Sì. Un gruppo di docenti di Modena che ha mandato una lettera al ministero dicendo: sulla nostra card docente, e quei 500 euro che abbiamo, che poi sarebbero per comprare strumenti informatici, erano partiti con quello, mettete un link che si possa donare una parte, quella che uno vuole, e se uno vuole, in maniera tale che vada ai ragazzini bisognosi, cioè che vada a implementare il discorso di comprare da parte delle scuole tablet e quant'altro. È un bellissimo gesto.
Certo. Tanto
da ricordarsi che quei docenti che sono qui, per carità, stanno dicendo: ma ci tocca pagare noi la connessione, ma non è giusto, dobbiamo usare il nostro computer. Si ricordino che sono alcuni anni che quei 500 euro li hanno avuti proprio per comprarsi queste cose.
Certo.
Se poi li hanno usati per altro, non so, per libri, per andare a teatro, visitare i musei, non sono stati previdenti, non ci si poteva immaginare questa cosa, ma adesso non possono fare questo discorso. Purtroppo i precari questi 500 euro non li hanno, quindi loro sì dovrebbero avere un qualcosa di speciale per mettersi a posto con questa spesa.
Prof, allora in questo periodo si sta a casa, no? I genitori spesso lavorano e quindi magari anche quando si arriva a casa stanchi la sera, i figli magari chiedono dei consigli o per i compiti o per raccontare quella che è la giornata, e quasi, non dico sia un peso, però delle volte magari con la stanchezza, con il poco tempo a disposizione, anche i genitori fanno fatica. Invece in questo caso hanno anche l'opportunità di diventare un po', fra virgolette, maestri, no? Di seguire con più calma anche i loro figli, un po' come una volta che la mamma faceva magari di più la casalinga, aveva più tempo anche per seguire tutte le vicende. Possono essere più seguiti, una nota positiva può essere questa, che i genitori possono seguire di più i propri ragazzi.
Questo decisamente, cioè c'è una maggiore vicinanza e senz'altro una più partecipazione dei genitori, che però devono stare attenti a non sostituirsi all'insegnante, come non devono farlo mai, e anche a non dare agli alunni l'impressione di giudicare quello che l'insegnante propone, perché con la didattica a distanza è la prima volta che succede che i genitori vedono l'insegnante e li sentono, no? Certo. Ci sono ex colleghi che mi dicono: sì, ogni tanto vediamo che passa qualcuno dietro alla schiena del ragazzo intanto che è collegato, no? È logico che sono lì, anche perché non è che possono essere giusto che siano lì i genitori. Ecco, il genitore deve essere presente per aiutare a organizzare il tempo, organizzare lo strumento, aiutare i più piccoli che lo strumento non lo sanno usare, ma non sostituirsi all'insegnante, perché anch'io stessa, non so, mettiamo, devo spiegare una divisione a due cifre, io la so fare in una maniera, non so come l'insegnante l'ha spiegata a mio figlio, perché ci sono tante maniere di farlo, sì. Quindi l'aiuto, sto vicino, gli faccio coraggio, ma devo usare il metodo dell'insegnante, per sbagliato o giusto che io lo ritenga, l'insegnante è lui in quel momento, non io. E invece quello che posso fare come genitore è di aiutare i ragazzi a organizzare il proprio tempo e il proprio spazio,
certo,
perché questa è una cosa che fa parte del metodo di studio, non organizzarglielo io, aiutare i ragazzi a farlo. Vediamo Nani Motta della vecchia Montessori: aiutami a farlo da solo. In due parole è una cosa fortissima.
E che poi è utile anche per i genitori, credo. Ecco, però abbiamo soltanto un minuto. Si sta anche molto più a casa, quindi si dialoga anche di più, e di conseguenza si può avere anche qualche battibecco in più, no? Allora, a questo punto, la sculacciata bonaria, che però poi può generare in, tra virgolette, violenza, e in questo caso qui bisogna stare attenti, è un argomento molto delicato questo, mi dispiace, sono in pochissimo tempo, però si può darci un parere su questo.
Sì, la sculacciata, seppur bonaria, è sempre un atto violento, e ci sono delle ricerche fatte tenendo d'occhio scuole per 4 anni di fila nelle varie stati stranieri, risulta che nelle nazioni dove è vietato qualsiasi tipo di violenza, anche domestica, anche la sculacciata nei confronti dei minori, in quelle nazioni, che sono 52 in tutto il mondo, non c'è l'Italia tra queste, l'Italia sanziona le violenze gravi e quelle nella scuola, bene, dove è sanzionato tutto, c'è un 30% in meno di risse tra gli adolescenti e tra i ragazzi, tra di loro, cioè il comportamento che io vedo nei miei confronti poi lo replico, i ragazzi imparano dall'esempio, quindi la scuola, meglio parlarci con i ragazzi più che sculacciarli, fermarli in casa, impedirli di fare la cosa sbagliata, ma in un altro modo. Mani addosso, meglio mettersele in tasca.
Esatto, cara prof, abbiamo purtroppo terminato il tempo. Devo dire la verità, sono stato contento di essere a scuola anche oggi, pensi un po'? Solito non vedevo l'ora delle vacanze, invece stavolta sono stato contento. Credo che anche i nostri pochi o tanti che siano ascoltatori l'abbiano sentita volentieri le sue considerazioni. Prof, vuole fare tanti auguri lei di buona Pasquetta, vuole fare gli auguri anche a lei, ai nostri ascoltatori, o a chi vuole?
Sì, certo, a tutti gli auguri, soprattutto che questo brutto momento non solo passi presto, ma che, visto che dobbiamo viverlo, riusciamo a ricavarne qualcosa di positivo, dalla solidarietà al fatto di stare in famiglia, a recuperare la gioia delle piccole cose che poi ritroveremo con tanta più voglia di vivere.
Grazie prof, a lunedì prossimo.